La mostra di questa sera si è potuta realizzare con varie collaborazioni, di cui vorrei fare breve menzione, ma un cordialissimo ringraziamento alla provincia di Milano che è molto attiva sul fronte della fotografia, e la Banca Advantage, che è una banca di investimenti privata di affari, recentemente conosciuto, e essendo anche in questa zona abbiamo pensato insieme di proporre questo momento di attenzione. È abbastanza insolito riproporre delle immagini di un certo periodo storico, ma in queste immagini che questa sera esponiamo c'è un segreto, ci sono alcuni segreti a cui si collegano poi moltissime delle immaginazioni, delle intuizioni della fotografia e anche del linguaggio del cinema, che sono venute poi a conoscersi. Il fatto da cui sorgono queste immagini, come anche alcuni giornali hanno proprio in questi giorni rievocato, sono legati al momento, momento difficile della nazione americana, immediatamente dopo la depressione e con un inizio di ripresa. Sostanzialmente dico, rubo due parole ai nostri amici che introdurranno più particolarmente queste immagini, per dire che questi fotografi furono inviati dal governo americano per raccontare, per descrivere che tipo di realtà le città, le campagne, la gente d'America stava vivendo in quegli anni. Dunque la fotografia, insieme anche a scrittori, a servizio di un intento sociale, statistico, esplorativo. E è nato questo lavoro, come si sentiva, è nato questo lavoro che descrivendo la realtà ci ha mostrato un modo di guardarla che non è semplicemente un calcolo, una descrizione asettica fino a se stessa, ma si può descrivere la realtà partecipandovi con passione, con lealtà e anche soffermandosi, credo, su alcuni particolari che hanno colpito queste persone fotografi. Infatti la mostra l'abbiamo voluto intitolare Il reale in figura. Nasce forse in questi anni una possibilità di attenzione alla realtà nuova. Ma vorrei subito dare la parola al curatore della mostra, che ci ha così proposto questo lavoro e ha fatto sì che queste fotografie arrivassero circa una metà dalla Library of Congress d'America e l'altra metà dall'archivio XAC di Parma, che è un archivio che raccoglie moltissimi documenti. E Giovanni Chiaramonte, che tiene qui fianco a me, fotografo che lavora a Milano ma di fama europea e internazionale, con il quale abbiamo iniziato alcuni anni la strada dell'attenzione alla fotografia. Prego.
L'atto che genera questa mostra è poi un atto primo, perché ci sarà un atto secondo a cura di Elena Pontigia, che riguarderà la fotografia italiana della mia generazione. Questo atto non è un atto di nostalgia, non è un atto che recupera un passato trascorso, ma parte dalla coscienza che ogni gesto umano vero c'è davvero contemporaneo. Una valanga di immagini che hanno perso, tra virgolette, coscientemente il ruolo di attivare la coscienza personale già alla fine degli anni 60 in me come in altri autori, penso prima di Gigliar, poi a Gabriele Basilico, poi di Bovardieri, di questo paese. Le foto di questi autori sono state decisive In quegli anni in cui la mia generazione, che ho 50 anni, l'Europa stava diventando un unico paese quasi con gli Stati Uniti d'America, c'era come questa sorta di osmosi quasi del paesaggio interiore. Noi europei, noi italiani in particolare, eravamo come fuori dalla nostra storia, fuori dal nostro paese. Non riuscivamo come a trovare la chiave per vedere. E cito una frase che per me è stata molto importante, che mondo è per l'uomo solo quella dimensione di cui noi ci facciamo un'immagine. Patria è quella spazio, quel tempo di cui noi abbiamo un'immagine cosciente. Ecco, nelle foto di Walker Evans e poi di Dorothea Lange, che proprio all'inizio degli anni 70, il SAC di Parma, ripresentò la nostra generazione, trovavamo un modo, una via. Proprio perché in queste immagini, in cui gli Stati Uniti d'America interrogarono se stessi, non a partire dalla loro proiezione di potenza, non a partire da tutte le mitologie della macchina che avevano così in maniera pesante influenzato anche i futuristi italiani, ma a partire dalla realtà del dramma degli ultimi. Ecco, gli Stati Uniti d'America in quegli anni riuscirono a comprendere che le ragioni dell'uomo sono quelli da una parte della solidarietà e dall'altra parte quelle dell'infinito, cioè di quell'apertura verso la realtà che si profila come mistero e che quindi ci costringe a metterci in cammino. Un'altra grande lezione è quella di Dorothea Lange, come quella di Walker Evans, come quella di Delano, ma in primis quella di Dorothea Lange, e che davvero è l'uomo e persona a partire da questo sguardo, dallo sguardo della mia madre, quello sguardo che permette a tutti di vivere nella consapevolezza che non è ciò che si ha, la nostra identità, ma l'apertura con cui viviamo il rapporto con la realtà. Questa è un'opera decisiva. Abbiamo intrecciato, noi fotografi, quindi in maniera decisiva queste immagini. C'è un altro nome che stasera vorrei citare, Wim Wenders, il quale nei suoi film, dicevo espressamente, ritrova spesso queste immagini. Vi ho messo soprattutto una foto di Arthur Rothstein, di un omino solo che nel deserto americano delinea l'area in cui avrebbe cercato e forse trovato l'oro. Il senso dell'abitare l'Occidente. Queste foto davvero ci fanno comprendere dell'unità profonda e complessa che è l'Occidente, insieme Europa, America e via via. Ci sono delle ultime immagini che abbiamo appunto cercato lungamente, che sono quelle di questa sezione, che dimostrano una straordinaria complessità di questo occhio o di questi occhi. Partiti questi fotografi per documentare attraverso l'immagine, quindi per superare attraverso la creazione di un'immagine il dramma della povertà, questi fotografi si rendono conto che un nuovo e più profondo dramma era dentro l'Occidente, quello in cui siamo noi. il dramma della serialità, è il dramma della realtà ridotta a un'immagine che non è più apertura reale ma è simulacro vuoto. Ecco, sono le immagini ultime di più. In più con le quattro immagini che ho preso di John Collier, tra New Mexico, Texas, California. Ecco, della consapevolezza che lì, già negli anni 40, Collier vide un problema che oggi l'America condivide con l'Europa e con il resto del mondo occidentale. Sapete che in quelle zone in Messico le proiezioni danno quelle terre tra breve come ritornanti al Messico, in quanto la maggioranza della popolazione tornerà a essere di ritorno. Ecco allora questo intreccio dell'Occidente, questo essere, questa terra, che appunto si volge dove il sole tramonta, costantemente in cammino, costantemente costretta dal destino che la chiama a interrogarsi sulla sua forma, costretta a interrogarsi costantemente sul dramma dello sguardo. Ecco, io cedo la parola a Gianni Canova.
Che questi prossimi giorni, fino al 21 gennaio, la mattina, questa sala sarà dedicata per visite guidate e incontri con le classi, le scuole di Milano e provincia. E si terranno poi anche alcuni incontri all'OIS presso l'IUM. E proprio Gianni Canova, che invito a salire, la nostra pedana, che è docente all'IUM di storia del cinema. Chiediamo di così collocare anche nell'oggi la problematica che nasce da queste immagini. Canova ha scritto recentemente un bellissimo libro da Bonfiani, L'aliena di Pipistrello, la crisi della forma nel cinema contemporaneo. Le immagini che ci attorniano oggi sono dentro un modo di guardare, di vedere, di sentire che forse è cambiato, o forse la verità anche di quello che facciamo oggi sta forse in questi riferimenti. Ecco, vorrei un po' toccare questi temi con lui, che è un grandissimo amante dell'arte delle immagini, del cinema, che è un grande studioso.
Grazie. Volevo spostarmi, ma resterò qui. Sì, io appunto non sono uno storico di fotografia, ma sono molto contento di essere qui e ringrazio gli amici del Centro Culturale di Manualità per trovare in Chiaromonte, perché sento pulsare tanto cinema in queste immagini appese alle pareti. Ed è vero che, come accennava Chiaromonte prima, molte di queste immagini ci parlano per la loro capacità che hanno di rivelare dentro e dietro l'immagine un frammento di autenticità, ci parla di stanza, ma è anche vero che queste immagini sono evocative di percorsi, di tracce, di sguardi che vanno molto al di là. Io trovo qui dentro, in molte di queste visioni, i paesaggi e gli sguardi di John Ford, di Furore, ma ci trovo anche tanto cinema italiano che è arrivato dopo, ma che inevitabilmente è stato segnato dalla conoscenza di questa modalità di organizzazione dello sguardo sul mondo. Mi ricordava proprio Giovanni Chiaromonte parlando delle immagini esposte in questa mostra, che proprio alcune di queste immagini furono scelte per illustrare la prima edizione dell'antologia americana pubblicata da Pavese Vittorini, con un'indicazione molto precisa di collegamento tra una modalità dello sguardo che questa e un immaginario collettivo narrativo quale è straordinariamente sintetizzato in quella antologia. Io vorrei invitarvi a fare un paio di riflessioni osservando innanzitutto l'immagine che giustamente è stata scelta sulla copertina del libro di questa manifestazione, questa straordinaria madre migrante di Dorothea Lange che trovate esposta sulla vostra destra. e mi piacerebbe chiedervi se riuscite a concentrarvi per un solo attimo su questa immagine, dove va il vostro sguardo, da che cosa è colpito in modo particolare, dove scivola l'occhio, qual è il vostro punto di vista. Perché molti credo risponderebbero allo sguardo della madre, e indubbiamente quello sguardo è intenso, forte, va nel fuoricampo verso un punto non precisato dell'orizzonte che sta di fronte alla madre migrante. Però io credo, per quanto mi riguarda, non so se anche voi condividete questa esperienza, che c'è qualcos'altro che mi punge in queste immagini. Uso questo verbo non a caso, mutuando evidentemente dalla celebre e geniale distinzione di Roland Barthes tra lo studium e il punctum di ogni fotografia. C'è un punctum qua dentro che arriva diretto a qualcosa che va al di là dello sguardo, ed ecco l'interstizio che sta tra la punta delle dita e la guancia della donna, quel toccare e non toccare, quel porgere il gesto in una modalità che dice esitazione, che dice attesa, che dice disagio, che dice apprensione, forse speranza, timore. Ecco, credo che nessuna attrice avrebbe potuto, per quanto studio avesse messo in una posa, realizzare una postura così. In questa fotografia credo è straordinariamente, un esempio come questo, forse perfino più avanti del cinema, o più dentro il cinema, perché blocca dallo inevitabile movimento che è la bellezza e la condanna del cinema, un'immobilità che ci regala questa immagine che ci punge, il suo essere sottratta al flusso inevitabile del divenire. Io credo che sia questo che commuove nelle immagini dei fotografi che sono esposti questa sera a Parigi, cioè la capacità di, come dire, essere un dirigente studium di una condizione storico-sociale determinata, dirigente commovente, toccante, ma poi anche una pungente e inevitabile affermazione di un qualcosa che va al di là anche del momento storico in cui sono state realizzate e che ha a che fare con il nostro guardare e vedere immagini. È vero, qui dentro c'è un mondo, c'è l'America della Grande Depressione, quella che è venuta subito dopo, però io credo che poi quello che crea, almeno a me, non so se Giovanni Chiaromonte su questo è d'accordo con me, quello che a me resta non è tanto un oggetto visto, fotografato, documentato, ma è uno sguardo che dà forma a un mondo e ce lo trasmette nel momento in cui riesce a configurarne quanto forma. E allora, come dire, se andiamo a osservare assieme una rapida panoramica dell'immagine esposta a queste pareti, mi colpisce il modo in cui, come dire, alcuni temi iconografici siano ricorrenti. Guardate ad esempio il tema del palo e come questo elemento del, mi viene a dire, del profilmico, ma anche del pro-fotografico, del pre-fotografico, strutturi spesso la composizione dell'inquadratura. Mi viene da pensare a come tantissime di queste immagini siano nella loro immobilità fotografica attraversate da un conflitto molto forte che le tende quasi allo spasimo tra appunto l'immobilità e il movimento, tra elementi compositivi appunto che sembrano quasi bloccati e paralizzati in se stessi e altri invece che sembrano spingere e premere per in qualche modo, pur stando dentro l'immobilità, dare l'idea di illusione, la pittura di qualcosa che si muove. È straordinario pensare a quante immagini nostre, della nostra tradizione culturale, del nostro cinema venute dopo, siano debitrici di questi modi di comporre, di dare forma al mondo. Antonioni, si ricordava prima Wenders, cioè Wenders non può non aver visto queste immagini. Perfino mi viene da dire alcune cose di David Lynch. Guardate questo specchietto retrovisore, insomma, e tirate fuori dalla vostra memoria visiva tutto quello che evoca in questo sguardo che, come dire, puntando avanti vede dietro, e pensate come Hitchcock ha lavorato poi su questo tema, e sto mescolando volutamente fonti, sguardi estremamente diversi, eterogenei, perché poi la cosa straordinaria di immagini come queste è la capacità di andare a deporre semi anche in territori altri, contaminando, sporcando, mescolando. Ritroviamo il realismo di queste immagini in facitori di immagini che sono lontanissimi dal realismo, quali quelli che ho citato prima, appunto Antonioni, Hitchcock, appunto. E proprio in questo sta la, credo, la grandezza, l'importanza e l'imprescindibilità di queste visioni, nel loro saper essere seme, segno, che poi produce e ramifica e fruttifica e va dove non ti aspetteresti di trovarlo. Ecco, credo che se una lezione possiamo trarre da queste immagini, oltre all'emozione che ci danno quando ci pungono, è la straordinaria irripetibilità che ha ogni volta lo sguardo quando riesce a dare forma al mondo e a estrarre la perfezione e l'armonia di un'inquadratura dal caos informe delle cose e della vita quotidiana con cui tutti i giorni dobbiamo fare conto.
Un intervento che è forse quello più che ci immedesima maggiormente con quei tempi. Abbiamo chiesto a un gruppo di Milano, si chiama Z4, di Alice Ricciardi, Roberto Talenzi, Alex Orciani, Alessio Pacifico e trombonista Ferdinand Fonsiba, di suonarci proprio un intervento da ascoltare almeno un paio, tre canzoni note, importanti, celebri dello swing degli anni 30-40, detto in epoca. Prego di avvicinarsi ai quartettisti e a prendere posto.
Thank you. Quest'ultima. Adesso eseguiremo un brano in quartetto che si chiama Me to Me.
Thank you.
pezzo di Fats Waller, Honeysuckle Walls.
Thank you. Thank you.